Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Caro Fazioli, ben ritrovato, che piacere.
Grazie Pagani, è un piacere anche per me vederla così sorridente, senza fastidi, ripartire con lei per una nuova stagione, la quarta. Passata una buona estate, immagino.
La quarta, siamo già alla quarta.
Sì.
Beh sì, io devo dire una bella estate. Ho fatto un minimo di mare, proprio un minimo, delle gran camminate in montagna. Ma lei piuttosto, come se l'è passata sui monti sopra Rossura?
Mi sono lasciato crescere la barba. No, non è vero. Però
non è vero.
L'immagine era bella da dire alla radio. Insomma, sì, più al fresco che in città, con la famiglia, la compagnia di molti buoni libri.
Vedo che se l'è portata dietro una parte di quella compagnia. Due bei tomi, belli voluminosi, quelli che piacciono a lei, quelli da mettere nello zaino per avere una scoliosi assicurata. Di che si tratta?
O per appaiare il tavolo. L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
Ah, beh. Rispolveriamo i classici.
Beh, sa com'è, appena cominciata la scuola e bisogna farsi trovare pronti.
Guardi, nel pozzo profondo della mia memoria riposa ancora l'inizio del poema. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori.
Le cortesie, l'audaci imprese, io canto.
Ma sai che in effetti è un bel modo per avviare la nostra quarta stagione di un attimino?
C'è qualcosa di battagliero nel nostro programma. Le sue cavalcate lancia in resta contro gli anglismi.
Oh, forse quelle ricordano più che altro Don Chisciotte contro i mulini a vento, purtroppo.
Ma anche le audaci imprese per scovare la bellezza ovunque si nasconda. In fondo anche il suo angolo del fastidio, a ben pensarci, Pagani, non è altro che una ricerca della bellezza, se mi consente di filosofeggiare.
Io le consento, ma mi perdonerà, questo è un modo un po' faziolesco di porre la questione. Sai però che cosa le dico?
Cosa?
Ah, non ha tutti i torti. Voglio esagerare. C'è della bellezza perfino, si tenga forte, nell'antico sumero che lei si ostina a volermi insegnare.
Una parola alla volta, piano piano, avanziamo.
Quest'anno hai in mente anche un ciclo di lezioni su Ariosto, quindi?
No, ma potrebbe essere un'idea.
Perché so che mi sto tirando la zappa sui piedi, però le confesso che non mi dispiacerebbe.
Un'ottava a settimana, come una pillola.
Ma comunque perché se l'è portato l'Orlando Furioso su 40 kg di libri?
Per rendere omaggio al re saraceno di Sericana, uno dei protagonisti del poema, è passato alla storia con un privilegio toccato a pochi. Da nome proprio è diventato nome comune.
Cioè? In che senso?
Il re di Sericana non è altro che il cavalier Gradasso, che a dire il vero era già presente nell'Orlando innamorato di Boiardo, scritto nella seconda metà del 1400.
E non si chiamava Gradasso perché era un gradasso, se ho capito bene, ma il contrario quindi?
Sì.
Cioè l'aggettivo Gradasso in realtà inizialmente era un nome proprio.
Sì. Esatto.
E che cosa ha fatto questo personaggio per meritarsi un tale onore?
Beh, nell'Orlando innamorato attraversa l'India, la Persia, l'Arabia e l'Africa fino alla Spagna, dove combatte contro Marsilio, alleato di Carlo Magno, e si vanta a gran voce.
Ecco il gradasso.
Sì, del suo enorme coraggio. E il suo scopo non è conquistare delle terre, ma entrare in possesso di Baiardo, il cavallo di Rinaldo, e della Durlindana, la mitica spada di Orlando.
Beh, una delle spade più famose della letteratura, insieme a Escansala. Scalibur, sì. Scusi, mi perdoni, citazione da Fantozzi, ma che fine fa il nostro gradasso?
Fa prigioniero Carlo, il quale come riscatto gli dà il cavallo Baiardo e gli promette la Durlindana. Poi però le cose girano male e Gradasso viene sconfitto in duello da Astolfo. E quando ricompare nell'Orlando Furioso è già meno Gradasso.
Ha già abbassato la cresta.
È più misurato, in un certo senso più umano, e morirà per mano di Orlando in un mitico duello 3 contro 3. Da una parte i saraceni Gradasso, Agramante e Sorbino, dall'altra Orlando, Oliviero e Brandimarte, sorella di Rinaldo, che sarà uccisa proprio da Gradasso.
Devo dire che con tutti questi nomi un po' mi sono perso, come succedeva già a scuola, peraltro. Però è bello che più di 600 anni dopo la memoria di Gradasso si conservi almeno in un nome che poi nel frattempo è diventato un aggettivo.
Sì, Gradasso è ancora fra di noi. E pensi che fra i pupari siciliani c'è ancora oggi una marionetta dalla voce roca e dalla faccia torva, un cavaliere famoso per le sue spacconerie.
Insomma, Gradasso 2, il ritorno.
La leggenda continua.
La parola cara.
Diamo il benvenuto a Robin Pellanda, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Che piacere, Robin Pellanda, nostro collega di Rete 2, si è laureato in studi italiani all'Università di Zurigo ormai da qualche tempo.
Ha studiato lettere e cinema fra l'Ateneo Zurighese e l'Università La Sapienza di Roma e di questi tempi lavora poco in radio perché insegna italiano alla scuola cantonale di Coira.
Che poi sarebbe l'equivalente del liceo.
Esatto, sì, liceo e qualche altra scuola, scuola media commerciale e altro.
Le chiedo io per una volta, invertiamo i ruoli, qual è la sua parola cara?
Beh, Devo dire, confesso, sembrava quasi che avessimo già fatto, caro Pagani, questa puntata, ma in realtà avevamo parlato della parola cara tra noi, forse nei corridoi, e la parola cara per me è variopinto, o variopinta, variopinti, variopinte, perché semplicemente mi è cara e basta. Descrive un, di vario colore, è un aggettivo composto, e in realtà lo è per il suono e lo è per il senso. Tutto quello che descrive i colori mi è caro, e soprattutto lo è anche quando ha un suono particolare, perché io mi sono laureato su Orelli. Orelli, nei suoi accertamenti verbali, nel suo modo di scrivere, affermava sempre che l'unione riuscita, perfettamente riuscita, di suono e senso portava a una perfetta parola poetica. E quindi potremmo dire che non c'è parola che suoni male in sé, ma quando questa, unita al senso migliore e poi inserita in un discorso poetico, funziona al meglio in un matrimonio tra suono e senso, raggiunge il massimo della sì. punta poetica.
Mi chiedo però quale sia, indaghiamo un po' la bellezza fonica di variopinto, perché io ho una teoria.
A me piace molto invece quello che Pellanda diceva, mie cara e basta.
Lo so.
Non saprei quasi se...
Lei ha fretta di passare alla parola grama.
Un po' sì. Sì. Però no, mi interessa l'indagine, ma sembra quasi di entrare in uno spazio troppo intimo.
No, sono
non so.
Sul suono.
Pellanda
l'intimità
libero...
di Pellanda la lasciamo...
Va bene.
Ma
segreta.
Forse sul suono è più difficile. Forse anche il fatto che sia una parola lunga, perché sto pensando anche il fatto che suoni quasi come... ciò che significhi.
Sì, è scoppiettante, allegra.
Sì.
Secondo me anche perché apre e chiude, c'è la A, la O e poi la I e la O, apre e chiudono le vocali, no? Pagani mi guarda stranito, ma è uno stantuffo.
Una parola stantuffo.
Una parola stantuffo.
E che meraviglia.
E si sposa proprio con ciò che descrive, pieno di colori anche sgargianti. Ma mi piacciono anche le parole come stinto, che invece descrive appunto i colori smorti, senza enfasi.
Il caro estinto.
Devo dire che la prima immagine che mi è venuta in mente nel sentire la parola variopinta era una pinta di birra fresca, sarà anche il caldo, di colori vari, sgargianti e cangianti, ma mi rendo conto che è una cosa piuttosto
perché
minoritaria.
No? Fa ancora abbastanza caldo per poterla desiderare.
Beh, in fondo può essere anche di vari colori, tra Guinness e altre birre, effettivamente.
E qui spummiamo nell'attimino gastronomico. E vede, adesso che si parla di birra, meno voglia di passare alla parola grama.
Tocca a lei chiedere la parola grama, Fazioli.
Dunque, Pellanda, quale parola lei odia, detesta? Come dice Pagani, le fa sanguinare gli occhi.
Mi sta sulle labiali.
È un paganismo.
Mi sta
questo.
Sulle labiali, ci piace.
Sì.
Caro Fazioli, è difficile. La parola cara era sfuggita nei corridoi, la parola grama non l'ho trovata, almeno.
Come?
È difficile trovare una parola che non mi piaccia proprio come parola in sé, perché il suono, stavo pensando, una parola che non sopporto, ma non la sopporto per l'utilizzo che se ne fa, per la manipolazione, l'abuso, in questo momento è narrazione.
Mm.
Ma non è il suono di questa parola, è forse il matrimonio non riuscito tra suono e senso. Narrazione in sé, azione, forse la Z, spesso ci sono state parole con questi suoni tra le parole grame, mm-hmm. ma in sé mi piace perché le gazzarre degli uccelli nell'azzurro sì. di Montale sono bellissime, però la narrazione è abusata, è una parola il cui senso semantico è completamente...
Sì, poi è opposto alla bellezza della narrazione, la bellezza di sentire una storia. Si abusa di narrazione nel senso che la si usa per ogni cosa, e quindi c'è la narrazione della riunione mattutina al posto di lavoro, la narrazione nella pubblicità.
Esatto.
Secondo me è quello, è il senso che ci dà fastidio.
Quasi
no?
assurgere a un angolo del fastidio,
sì.
la parola narrazione. Sì,
sicuramente non è la narrazione di cui si parlava dell'Orlando Furioso, che è un ben altra narrazione, ecco, non quella di una riunione.
Eh sì, fingiamo di fare i narratori così risultiamo simpatici e intanto spegniamo quell'incanto che dovrebbe nascere dalla narrazione.
Ci fermiamo qui, Fazioli. Direi che ci fermiamo qui.
Altrimenti diventa una narrazione. Quindi...
Bello, mi piace chiudere con
ci questa. Fermiamo, vuol dire che non insegniamo nemmeno un po' di sumero a Pellanda?
Lei sta cercando di portare sì. il nostro Pellanda nell'agone.
Il sumero ha molti suoni interessanti, devo dire.
Io mi tiro fuori, nel senso, se c'è un Pellanda, un Pagani si fa un passo indietro volentieri.
Devo dire che sono abituato negli ultimi tempi a stare dall'altro lato dell'aula, vicino alla cattedra.
Allora,
però mi
me.
Metto volentieri.
Facciamo gli scolari. Ha portato lo stilo per scrivere sull'argilla bagnata?
Ho una birra, spero funzioni.
Potrebbe funzionare? Cuneiforme, come se la cava?
Difficile, ma imparo in fretta.
Impara il sumero. Impara, una parola impara grossa, appunto. Comunque siamo alla prima lezione di sumero della nuova stagione. E prima lei ha detto che sul ha compreso serio ormai la bellezza insita in questa lingua antica e dimenticata, Pagani. Io l'ho sentita.
Sì, io l'ho ammesso, però è una bellezza che io ho sempre preferito ammirare da lontano, come un bel paesaggio, come guardare una bufera da una finestra di uno chalet comodamente al caldo con il fuoco che scoppietta, ecco.
Sì, visto che è ancora in una versione vacanziera, sia pure dalle vacanze estive a quelle invernali, iniziamo con una cosa leggera. Mi limito a leggerle un frammento di sumero inventato da Fruttero e Lucentini nel loro saggio Breve storia delle vacanze, edito da Mondadori.
Quindi neanche Fruttero e Lucentini sapevano il sumero, la cosa mi solleva non poco.
Vero? Sì. Allora, i due autori si divertono a immaginare una città sumera invasa dai turisti d'estate e citano la stele di Benvenuto Sumera, cioè un blocco di porfido rinvenuto fuori dalla porta detta comunemente del cane, presso la presunta città di Akrx, tutto inventato.
Suona molto sumero, eh?
Sì. Molto.
E i due autori prendono in giro la difficoltà degli studiosi nell'interpretare i caratteri cuneiformi. Comunque Pellanda Akrx, dal punto di vista fonico, mi sembra molto efficace.
Sì. Anche questo suono e senso, c'è tutto.
C'è tutto. E che cosa ci sarà scritto sulla stele? Un'ipotesi dice che la città di Akrx, vorrei finire di pronunciarla, ma comunque cara agli dei, saluta gli stranieri che, cito, vengono in ammirazione delle nostre sacre usanze, dei nostri monumenti, recando ricchi omaggi, o secondo un'altra versione, disposti a pingui sacrifici.
Beh, lo stile ampolloso sumerico, i pingui sacrifici, sì, devo dire che è bene imitato. E l'altra versione invece?
La versione alternativa, tenga, la legga lei.
Allora, la potente città di Akrx,
sì,
cara agli dei, scaccia con bastoni i vagabondi di qualsiasi risma per evitare che le sue sacre usanze subiscano minaccia dalla venuta di sciacalli che recano sconce infamie. O secondo un'altra versione, disdicevole strepito. Beh, mi sembra che Fruttero e Lucentini abbiano inventato una specie di angolo del fastidio in formato sumerico.
Direi di sì, e legga anche la frase conclusiva di commento.
Ah, eccola. Come che sia, la politica turistica dei sumeri rimane fondamentalmente oscura. Beh, come tutto quello che li riguarda, direi.
A parte la grammatica, Pagani, che noi studiamo in maniera illuminante.
Purtroppo.
E ormai abbiamo anche arruolato Pellanda. La Però classe di sumero si allarga.
Questa prima lezione non è stata così impegnativa. Pellanda non ha praticamente dovuto fare nulla.
Ho cercato di copiare, ma stava solo leggendo. Pagani,
ha scritto Arc. Ma lei non fa così a scuola quando insegna. Le prime lezioni bisogna sempre un po' affascinare. Non si comincia dalle cose più difficili,
è
giusto?
È vero, bisogna conquistarsi la classe.
Pellanda, lei è affascinato dal sumero?
Abbastanza, devo dire, sì.
Quindi la ritroveremo sui banchi di scuola?
Sarò in ultima fila, ma ci sarò.
Ecco, e allora ricordatevi di ripassare i verbi, mi raccomando.
Sì, Sore. Allora, con i compiti di sumero per lunedì prossimo siamo arrivati alla fine. Io ringrazio anche Robin Pellanda che è stato con noi per questa puntata. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.
A presto.